Iran, Putin si congratula con la nuova guida suprema, Mojtaba Khamenei, figlio di Ali e sostenitore della linea più dura all'interno del regime di Teheran. Un peso piuma, l'aveva definito nei giorni scorsi Trump. Dal Libano, poco fa, notizie di almeno 11 morti in nuovi bombardamenti israeliani. Nella notte, Human Rights Watch aveva accusato l'esercito di Netanyahu di aver usato fosforo bianco in quella zona. Dall'Iran ancora attacchi contro gli altri paesi del Medio Oriente. E la guerra continua a far salire il costo del petrolio, ormai sopra i $100 al barile. Oggi il G7 dovrebbe discutere il rilascio delle riserve strategiche di greggio per frenare l'aumento dei prezzi. E oggi lo sciopero transfemminista e nuove manifestazioni per la giornata internazionale della donna. Nel giornale radio il racconto del corteo di Milano, al Quirinale cerimonia con Mattarella e Meloni. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 12.30 che apriamo con un comunicato sullo sciopero transfemminista di oggi.
Salari del 20% più bassi a parità di mansione, disoccupazione femminile al 50% con punte dell'80% in alcune regioni. Una donna su tre in Italia non ha neppure un conto corrente intestato solo a lei. Anche nel 2026 i dati sulla diseguaglianza di genere in Italia non dicono nulla di buono. E mentre centri antiviolenza e consultori vengono sistematicamente definanziati, la destra di governo avanza proposte che puntano unicamente a limitare la libertà delle donne e gli strumenti di denuncia. Il tutto mentre non si arresta la tragica scia dei femminicidi. Per non rimanere indifferenti e non sentirci complici, anche quest'anno come lavoratrici e collaboratrici di Radio Popolare aderiamo allo sciopero internazionale femminista e transfemminista di non una di meno, per cui non sentirete voci femminili in onda. L'Assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori di Radio Popolare sostiene lo sciopero del 9 marzo, devolvendo il corrispettivo della propria giornata di lavoro ad un'associazione che si occupa di contrasto alla violenza di genere.
Stamattina il presidente russo Putin si è congratulato con la nuova guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, figlio di Ali, ucciso nel primo giorno della guerra avviata da Israele e Stati Uniti. Anche il presidente iraniano Pezeshkian e i Pasdaran, le cosiddette guardie della rivoluzione, hanno celebrato con dichiarazioni pubbliche la nomina avvenuta ieri sera di Mojtaba, che è un sostenitore della linea più dura all'interno del regime di Teheran. Nei giorni scorsi Donald Trump lo aveva definito un peso piuma, pretendendo di essere coinvolto nella scelta sulla successione. Da New York, Roberto Festa.
Non l'hanno ascoltato. La nomina a supremo leader iraniano di Mojtaba Khamenei, figlio di Ali, è uno schiaffo a Donald Trump. Dovranno ottenere la nostra approvazione, aveva detto ieri Trump, aggiungendo che se ciò non dovesse accadere, il nuovo leader iraniano durerà poco. La nomina di un altro Khamenei a leader supremo mostra comunque che a Teheran, in termini di struttura di potere, è cambiato poco. E svela la nomina alle debolezze della strategia americana. Anzitutto Trump continua a paragonare Iran e Venezuela. La cosa non sta in piedi. Il regime teocratico degli Ayatollah, per struttura, principi, influenza, non c'entra niente col chavismo. Quello che ha portato poi alla cattura di Maduro è stato un blitz, concordato con settori del potere venezuelano. Con l'Iran è invece in corso una guerra, dove le relazioni tra i due paesi sono così labili che i bombardamenti americani hanno ucciso anche coloro, anche quegli iraniani su cui Washington puntava per il dopoguerra. Quando quindi Trump dice dovranno ottenere la nostra approvazione, chi dovrà ottenerla? Le forze del vecchio regime, cui verrà concesso di restare un po' più moderati al potere, oppure una nuova coalizione post Ayatollah? Non è dato saperlo. Ancora, la richiesta di entrare nella scelta del leader supremo implica una qualche forma di controllo americano su Teheran in futuro. In questa prospettiva quindi ci sarà anche un contingente di soldati americani di stanze in Iran. Ecco, sono tutte domande cui l'amministrazione Trump non ha dato sinora risposta, che indeboliscono l'azione americana e fanno sì che il governo iraniano, dopo oltre una settimana pesantissima di guerra, si prenda tranquillamente gioco di Donald Trump. Da New York, lì nello studio.
Secondo l'Agenzia Nazionale di Informazione del Libano, almeno 11 persone sono morte in bombardamenti israeliani che stamattina hanno colpito la parte sud del paese. Nelle scorse ore Human Rights Watch aveva accusato l'esercito di Netanyahu di aver usato fosforo bianco in aree residenziali di quella zona già attaccata nei giorni scorsi. Mentre in Iran un'agenzia di stampa vicina al regime ha diffuso un video che rafforza l'ipotesi di una responsabilità americana nel bombardamento che nelle prime ore di guerra ha causato un'enorme strage in una scuola femminile. Da parte loro, le forze iraniane oggi hanno colpito nuovamente Israele e altri stati del Golfo Persico, come Kuwait e Bahrain. Paola Caride è una giornalista esperta di Medio Oriente.
Gli stati del Golfo avevano già detto agli Stati Uniti che erano non solo assolutamente contrari, ma sapevano di essere poi coinvolti. E in effetti per l'Iran coinvolgere i paesi del Golfo è uno dei pochi strumenti militari e politici nelle sue mani. Per l'Iran è vero, bloccare lo stretto di Hormuz, in sostanza, colpire le basi militari, colpire i luoghi in cui gli statunitensi sono in quei paesi, colpire i radar, ne sono stati colpiti almeno 5 di radar, che sono quelli che consentono peraltro anche all'Iran di bucare con i missili balistici gli spazi aerei, colpire raffinerie e quindi i luoghi della produzione, dello stoccaggio dei combustibili, è quello che mostra quanto non si può pensare a una attacco sull'Iran, ma ormai è una guerra regionale, è una crisi energetica globale, ma soprattutto il Golfo come un luogo in cui si ridisegna quello che è successo negli ultimi anni. L'Arabia Saudita ha avuto prese di posizione durissime nei confronti dell'Iran. Allo stesso tempo, dietro le quinte, si assiste a un disinvestimento finanziario da parte dei paesi del Golfo e negli Stati Uniti, e dall'altra di una riconsiderazione della presenza militare americana appunto nei paesi del Golfo.
Intanto in Turchia il Ministero della Difesa ha comunicato lo schieramento di 6 aerei da guerra a Cipro, uno dei paesi presi di mira dalla rappresaglia iraniana di queste settimane. Sull'isola oggi è atteso il presidente francese Macron, mentre la presidente della Commissione europea von der Leyen e quello del Consiglio europeo Costa parleranno in videoconferenza con i capi di alcuni paesi mediorientali. Al momento è confermata la partecipazione di Libano, Iraq, Siria, Giordania e Emirati Arabi. Tra i temi al centro dell'attenzione è il settore dell'energia. Nelle ultime ore il costo di gas e petrolio ha raggiunto i livelli più alti dal 2022 e oggi ci sarà una riunione del G7 in cui si dovrebbe parlare di un rilascio delle riserve strategiche di petrolio, una decisione che punterebbe a frenare l'aumento dei prezzi che in passato è stata presa altre volte, per esempio dopo l'invasione dell'Ucraina. Stamattina le borse europee hanno aperto le loro sedute in forte calo. Milano poco fa perdeva circa il 2%. Dalla Cina, intanto, nelle scorse ore è arrivata una presa di posizione sulla guerra in Medio Oriente. Sentiamo il nostro collaboratore Gabriele Battaglia.
La guerra in Medio Oriente non sarebbe mai dovuta accadere. Il cambio di regime non troverà alcun sostegno popolare. Un pugno forte non significa una ragione forte. No alla legge della giungla, sono i popoli del Medio Oriente a dover decidere del Medio Oriente. A margine degli Anhui, la doppia sessione dei parlamenti che è il più importante evento politico dell'anno in Cina, il plenipotenziario agli esteri Wang Yi si è espresso sull'aggressione israelo-statunitense all'Iran dopo che nei giorni scorsi aveva già condannato l'uccisione di Khamenei e il bombardamento con strage della scuola elementare femminile. Attenzione, la Cina condanna alcuni fatti specifici e non condanna mai direttamente gli Stati Uniti, anzi Wang Yi ha sottolineato che la Cina è impegnata in uno spirito di rispetto reciproco nelle relazioni bilaterali. Si condannano degli errori, non un paese, soprattutto quel paese. A fine mese Trump arriva in visita in Cina e sia Washington sia Pechino sembrano non voler esacerbare il clima, soprattutto perché pensano di poter fare nuovi passi avanti sulla questione delle tariffe reciproche. Ai leader cinesi non è certo sfuggito che nel suo lunghissimo discorso sullo Stato dell'Unione del mese scorso Trump non ha fatto cenni ostili alla Cina. Così Pechino ricambia astenendosi dal confronto diretto con Washington e cercando invece un rapporto speciale tra superpotenze all'interno del quale pensa di poter risolvere diversi problemi. Tuttavia la Cina preme anche accreditarsi come l'unica potenza ragionevole e pacifica sulla piazza, per cui sottolinea comunque che le strategie degli Stati Uniti di Trump sono sbagliate, destabilizzanti e legge della giungla. Intanto Pechino annuncia che invierà nella regione il suo inviato speciale per il Medio Oriente, Zhai Jun, senza specificare quali paesi visiterà. Si dice che siano in corso discussioni in queste ore affinché gli iraniani consentano il passaggio delle navi cinesi attraverso lo stretto di Hormuz.
A Genova stamattina un operaio è morto sul lavoro, l'uomo aveva circa 60 anni, è stato schiacciato da un macchinario all'interno di un'azienda, al momento non ci sono altri dettagli. E stamattina cerimonia al Quirinale con il Presidente della Repubblica Mattarella e quella del Consiglio Meloni, un evento legato alla Giornata Internazionale della Donna. Oggi è il giorno dello sciopero transfemminista e di nuove mobilitazioni di piazza dopo quelle di ieri. L'inviato alla manifestazione di Milano, Alessandro Braga.
È un corteo rivendicativo e allo stesso tempo festante quello che stamattina ha attraversato le vie di Milano. E giovane, giovanissimo, studentesse e studenti scesi in piazza per lo sciopero transfemminista. Dopo il corteo cittadino di ieri che ha portato in piazza diverse migliaia di persone, oggi Milano ha visto un'altra giornata di lotta. I nostri corpi valgono, noi scioperiamo, dice il manifesto di convocazione della giornata. Una medusa viola lancia strali contro patriarcato e differenze di genere. La generazione futura questa mattina ha voluto prendersi il presente e dire la propria. Il bersaglio, le guerre nel mondo portate avanti da maschi vecchi e intrisi di cultura patriarcale, dicono, ma anche le questioni italiane, il DDL Buongiorno, il libero consenso e il ministro Giuseppe Valditara che nega l'educazione sesso-affettiva nelle scuole. Tutto questo mentre gli ultimi rapporti parlano di un gender gap salariale, la differenza di stipendio tra uomo e donna sempre altissimo. Tutte cose a cui ribellarsi con forza e determinazione, ma anche con gioia ed un sorriso perché, dice una giovane militante di Non Una Di Meno, se non si balla non è la mia rivoluzione. A voi la linea.
Tra i paesi del mondo in cui la violenza di genere raggiunge i livelli più drammatici c'è il Messico. Emanuela Borzacchiello insegna all'Università di Città del Messico, dove ieri hanno manifestato decine di migliaia di persone.
Femministe antirazziste siamo di più e ovunque. Più che slogan, questo 8 marzo vissuto in Città del Messico si è caratterizzato per una presenza politica dirompente dei femminismi messicani. Il dato politico più chiaro della marcia che i femminismi in Messico sono un soggetto politico con una strategia al pari di altri movimenti sociali e che in questo momento riescono a essere il fronte più potente contro l'avanzata delle logiche imperialiste e delle forze politiche d'estrema destra. Il secondo dato politico più chiaro della marcia è che questa potenza dei femminismi contro l'avanzata dell'ultradestra e dell'imperialismo è possibile perché i femminismi non cercano solo l'uguaglianza di genere, ma perché mettono in discussione le basi dell'attuale sistema economico e politico. In piazza si è sostenuto quello che si è dimostrato con forza da ben 3 decenni di lotta contro la violenza femminicida e la disuguaglianza sociale, ovvero che né l'una né l'altra possono essere sradicate senza trasformare la logica di sfruttamento economico difesa dall'estrema destra e da un sistema di potere patriarcale. Ma prima e al di sopra di tutto, il grido corale è stato: non siamo bottin de guerra.
In Germania, il giorno dopo le elezioni nel Baden-Württemberg, la regione in cui hanno vinto i Verdi, si fanno le ipotesi per il futuro governo che sarà formato insieme alla destra della CDU. L'AfD rivendica una vittoria perché l'estrema destra dice di aver aumentato i voti rispetto alle regionali precedenti, ma in realtà il risultato di ieri è in linea con il voto nazionale dell'anno scorso. Ai minimi termini invece la SPD, il servizio da Berlino.
Sono state solo delle elezioni regionali, ma hanno avuto un forte impatto politico e simbolico sull'intera Germania. Il partito dei Verdi, pur registrando una lieve flessione, è riuscito a rimanere primo partito nel Baden-Württemberg, conquistando per la quarta volta consecutivamente il trono del primo ministro. E per la prima volta in assoluto una regione tedesca verrà guidata da un governatore di origine turca, ovvero da Cem Özdemir, esponente dell'ala moderata e neoliberista dei Verdi e già ministro dell'agricoltura nel governo di Olaf Scholz. I cristiano-democratici della CDU, il partito del cancelliere Friedrich Merz, restano invece al secondo posto, faranno parte del futuro esecutivo regionale, ma pur guadagnando qualche punto non sono riusciti a riconquistare una regione che in passato era la loro roccaforte per eccellenza. Per Friedrich Merz questo rappresenta una sconfitta e la conferma della sua scarsa popolarità fra gli elettori. L'estrema destra populista dell'AfD nella ricca e industrializzata regione tedesco-occidentale ottiene invece una vittoria, ma non certo un trionfo. Rispetto alle ultime elezioni regionali avanza di 9 punti raggiungendo il 18,7% delle preferenze, ma a confronto delle ultime elezioni federali dell'anno scorso perde l'1% dei voti. L'affermazione dei Verdi nella regione di Stoccarda va a scapito degli altri partiti del centro-sinistra. I socialdemocratici perdono la metà dei loro voti e si attestano ad un umiliante 5,5%. E anche i post-comunisti della Die Linke non riescono a ripetere in questa regione dei grandi capitali e delle grandi fabbriche il loro successo ottenuto alle elezioni federali dell'anno scorso e si fermano al 4,5%. Da Berlino, per Popolare Network, Walter Raue.
Un altro tram è deragliato a Milano, una carrozza della linea 15 è uscita dai binari a Rozzano, vicino a un centro commerciale molto frequentato. La vettura era appena ripartita da una fermata e si muoveva a bassa velocità. Non ci sono persone ferite. Sabato sera un tram era deragliato in zona stazione centrale, pare per un bullone sui binari, anche in quel caso nessuna persona era rimasta ferita, mentre il 27 febbraio un primo deragliamento aveva causato due morti e diversi feriti, anche gravi. Il ministro della giustizia Nordio ha confermato che invierà gli ispettori al tribunale dell'Aquila per il caso della famiglia nel bosco. Direi che è arrivato il momento di arrivare a una definitiva conclusione di questa vicenda, ha detto Nordio. Ieri sera Meloni aveva ancora attaccato i giudici che hanno separato la madre dai figli. È una vicenda che mi lascia senza parole, aveva detto la presidente del Consiglio. Secondo oro italiano e secondo argento alle Paralimpiadi, Chiara Mazzel, con la guida Nicola Cottini, ha conquistato l'oro nel Super G femminile ipovedenti categoria AS2. Giacomo Bertagnolli, con la guida Andrea Ravelli, argento nel Super G. L'azzurro ha chiuso a solo i 16 centesimi dall'oro vinto dall'austriaco Johannes Aigner. Questa mattina anche il primo oro per la Russia, ammessa alle Paralimpiadi. Varvara Voronchinkina ha vinto il Super G standing femminile. Era l'ultima notizia del giornale radio, la prossima edizione alle 15:30. Buon ascolto.